Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Eccoci ritornati come promesso. Beh, la scorsa settimana abbiamo parlato del parto, che comunque, insomma, in linea generale è un momento importantissimo, cambia la vita della coppia nel bene, anche un pochino nel male. Poi magari insomma l'aiuto reciproco fa sì che, insomma, tutti questi tipi di problemi, insomma, la nascita di un bambino vengano superati, perché l'importante è comunque un evento così importante. Però purtroppo ci sono dei casi in qui le coppie tentano e ritentano e purtroppo non riescono ad avere un bimbo. Allora, cosa si deve fare? Perché credo che, anzi sono sicura, psicologicamente sia qualcosa di molto un impatto molto forte, in senso chiaramente negativo. Quindi si perde la fiducia, immagino che ci sia un supporto psicologico che medico. Fin dove si può arrivare in Italia? Perché anche questo è un argomento che magari ha delle sfaccettature interessanti da analizzare. Lo facciamo come al solito con la direttrice del Centro di Ginecologia San Raffaele Resnati di Milano, la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, quando bisogna preoccuparsi del fatto che appunto il bimbo non arriva, cosa bisogna fare?
Innanzitutto dobbiamo chiedersi da quanto tempo questa coppia ha rapporti. Internazionalmente intendiamo, parliamo di infertilità quando, sì, la coppia ha avuto un anno di rapporti liberi, e liberi intendo 2-3 volte la settimana, non protetti da profilattico o da altri contraccettivi. Naturalmente faremo gli esami prima dell'anno se ci sono alcune condizioni che ci fanno capire che ci potrebbe essere un problema. Ricordo che il 90% delle coppie riesce a concepire entro l'anno e solo un 10% ha bisogno quindi del nostro aiuto. Questo 10% lo possiamo individuare, come dicevo, anche prima dell'anno se ci sono degli elementi di rischio. Per esempio, se la signora ha avuto in passato delle infezioni pelviche, ne abbiamo parlato già, la clamidia, il gonococco, il papillomavirus, cioè malattie che ci facciano pensare che ci possa essere stata un'infezione ascendente che ha interessato l'utero o le tube, riducendo quindi la fertilità. Un'altra malattia importante è l'endometriosi, una malattia nella quale il tessuto che di solito si trova all'interno dell'utero si disloca invece presente nel peritoneo, nell'ovaio o in altre sede. A questo proposito ricordo alle ragazze in ascolto che se hanno avuto una diagnosi di endometriosi dell'ovaio è fondamentale assumere la pillola contraccettiva o il cerotto, l'anello vaginale, fino a che non vorranno figli. Infatti uno studio appena pubblicato adesso a maggio ha dimostrato che la pillola in continuità, un contraccettivo ormonale in continuità, riduce dell'80% le recidive. Quindi mi raccomando, proteggete la vostra fertilità anche per 8-10 anni se l'endometriosi è stata operata a 23, per dire una fra un bambino a 33, perché questo è l'unico modo per ridurre dell'80% le recidive. Altro motivo per fare esami subito se la donna ha avuto fibromi oppure se ha cicli molto irregolari o addirittura un blocco mestruale. Ma naturalmente, attenzione, dobbiamo pensare anche a lui, perché ormai ancora oggi si vedono donne che ha fatto 10 anni di esami, girate al tritacarne veramente in tutti i modi, e lui non ha fatto nemmeno un esame seminale. Allora io dico in maniera provocatoria che siccome un esame seminale costa fatica zero e stress zero e dolore zero, sarebbe bene cominciare addirittura con quell'esame, perché ormai nella metà dei casi è lui che ha dei problemi. Quindi un esame seminale per lui, che va anticipato rispetto all'anno di cui abbiamo parlato, se lui ha avuto un varicocele, cioè delle varici che interessano soprattutto il testicolo sinistro e che riducono la fertilità. La diagnosi varicocele oggi dovrebbe essere fatta nei ragazzi giovani, operata subito, però siccome anche qui non esiste ancora una cultura nei nostri uomini di rivolgersi all'andrologo, all'urologo per un check-up periodico come fanno le donne col ginecologo, purtroppo spesso si arriva tardi. Altro elemento di attenzione per il maschio è il fatto di aver avuto la parotite, quelli che comunemente le persone chiamano gli orecchioni, dopo la pubertà, perché questo virus ha un'azione lesiva e lettiva proprio sulle delicatissime cellule riproduttive maschili, gli spermatozoi. E ancora, se ha avuto traumi testicolari oppure un criptorchidismo, cioè i testicoli ritenuti in addome e operati tardi, cioè non subito, ancora quando era molto piccolo. Quindi diciamo, aspettiamo un anno, se i due ragazzi sono sani, non hanno avuto infezioni, non ci sono stati problemi né per lui né per lei. Se invece c'è anche uno solo degli elementi cui ho accennato, è bene nel momento in cui dopo i primi 2-3 mesi cercano figli andare subito dal medico e naturalmente fare gli approfondimenti del caso.
Allora, ci sono degli esami da fare, questo l'abbiamo capito, ma la cosa interessante è che ci sono quindi dei fattori nella storia personale dei due che contano e non poco, condizionano il tutto. Però visto che ci sono questi fatti personali, c'è modo di proteggere in qualche modo la fertilità dall'una e dall'altra parte?
Certamente, diciamo in innanzitutto che accanto all'esame seminale per lui è fondamentale che anche lei faccia degli esami, per esempio gli esami ormonali sono fondamentali, in particolare ricordiamoci che c'è nelle donne anche un rischio di menopausa precoce, per cui un ormone fondamentale da indagare è l'FSH, l'ormone che ci dice quanto l'ovaio sta rispondendo, va fatto in terza o quarta giornata del ciclo e ci dice immediatamente se c'è un ovaio ancora funzionante oppure no, se cominciamo per esempio in caso di irregolarità mestruale ad avere un'irregolarità non perché lei è a dieta ma perché c'è uno già ovaio già in difficoltà. Dovremmo valutare assolutamente i livelli della prolattina, dovremmo valutare i livelli della tiroide perché spesso un ipotiroidismo condiziona la fertilità nella donna e ricordarsi anche naturalmente di andare a vedere se c'è proprio l'ovulazione, quindi con un dosaggio del progesterone nella seconda metà del ciclo. E ancora bisogna vedere se c'è compatibilità tra i due, faremo allora un esame del muco cervicale, in particolare la ricerca di anticorpi che nella donna vadano ad aggredire gli spermatozoi, quindi si vedrà qual è la motilità degli spermatozoi a livello del muco cervicale, ma naturalmente ne abbiamo già parlato, la fecondazione avviene nel terzo esterno della tuba, cioè lo spermatozoo risale la vagina, risale l'utero, risale la tuba e nel terzo esterno della tuba avviene l'incontro fatale. Dopo che c'è stato l'incontro fatale nel terzo esterno della tuba, le dita ciliate della tuba, l'epitelio ciliato, trasportano gentilmente l'uovo fecondato attraverso la tuba, ci impiega circa 3 giorni, lo portano poi in utero, qui nuota ancora nelle secrezioni dell'utero altri 3 giorni e si annida. Ecco che allora se abbiamo una lesione dell'epitelio ciliato della tuba, lo spermatozoo può anche arrivare alla fecondazione, ma l'uovo fecondato non viene trasportato indietro nei tempi giusti ed abbiamo una gravidanza extrauterina, oppure addirittura l'incontro fatale non arriva, quindi dovremmo indagare che le tube siano pervie e poi se abbiamo un'anamnesi che ci suggerisce o anche una sterilità inspiegata, allora è importante la laparoscopia perché potremmo trovare endometriosi. Quindi detto questo, come proteggere la fertilità? Innanzitutto controlli periodici dall'andrologo o dal ginecologo, dobbiamo capire che il medico è il nostro compagno di viaggio nella vita per proteggere la nostra salute, per individuare presto quegli elementi che abbiamo già accennato che possono ridurre la nostra fertilità. Poi una misura che raccomando a tutti i giovani e giovanissimi, usare sempre il profilattico fin dall'inizio del rapporto, per tutto il rapporto e con consistenza, con costanza. Perché questo? Perché oggi vediamo che il grande nemico della fertilità, in particolare delle donne, sono le malattie sessualmente trasmesse, ma ricordo che per esempio clamidia, gonococco o altri possono ledere la fertilità anche dei maschi, quindi grande attenzione. Poi per le donne un allarme rosso. L'allarme rosso, ragazzi, attenzione al fumo. Basti dire che una donna di 30 anni che abbia fumato 10-20 sigarette al giorno, se va a fare fecondazione assistita, ha gli ovociti vecchi come se avessero 40 anni il suo ovaio. In altre parole c'è un invecchiamento di 10 anni dell'indice di fertilità dovuto al fumo. Quindi ragazze, buttate via queste sigarette, perché poi da ragazze ai bambini non ci pensate.
Certo.
Poi quando si comincia a desiderarli veramente diventa uno strazio, uno stress pazzesco, oltre che un costo pazzesco, quantizzabile i soldi che si spendono e non quantizzabile, ossia le emozioni, la frustrazione, la coppia che si logora, la vita che fugge dalle mani magari senza riuscire ad avere questo bambino desideratissimo, solo perché noi stessi abbiamo leso la nostra fertilità. Quindi mi raccomando, attenzione al fumo. Come dicevo, se c'è stata un'endometriosi, la contraccezione ormonale è la grande amica della prevenzione delle recidive, va fatta con continuità, non 3 mesi sì e 3 mesi no, no, va fatta con continuità per anni, ma anche va detto che una ragazza che abbia avuto endometriosi, che abbia avuto un'infezione pelvica o altro, dovrebbe anticipare la ricerca di figli. Che cosa voglio dire? Se il bambino è una priorità in una coppia, non aspettate a farlo 35-38 anni, perché potrebbe essere troppo tardi. Per lavorare c'è sempre tempo, per far carriera pure, per avere un bambino desiderato è meglio farlo da giovani. Questo è un altro buon consiglio.
Se lo voglio sottolineare perché è importante, perché tanti pensano all'aspetto carriera, professione, che è giusto, però insomma ha detto una cosa sacrosanta, almeno dal mio punto di vista. Prego.
Sì, sì, della vita. No, l'ultima cosa è importante sempre di ricordarsi, abbiamo parlato la volta scorsa, l'acido folico, questa prevenzione fondamentale mentre si fa la ricerca di figlio. Già fin dal primo holding in cui si dice, beh adesso ci piacerebbe tanto avere un bambino, ricordiamoci anche gli esami preconcezionali e ricordiamoci l'assunzione per la donna di acido folico 0,4 mg al giorno, perché questo riduce sia la grande prematurità sia le malformazioni della colonna del bambino. E un po' di magnesio, perché il magnesio ha anche un'azione importante sia antistress e sia per prevenire o comunque ridurre la probabilità di malattie poi cardiovascolari, di complicanze vascolari in gravidanza. Quindi insomma possiamo fare moltissimo per ottimizzare una arrivo di cicogna felice per il bimbo e anche per i genitori.
Ma quando c'è questa impossibilità, immagino, l'ho detto anche prima, c'è sì un supporto medico chiaramente, gli esami e quant'altro, ma credo ci sia anche un supporto psicologico, perché è una situazione un po' pesante da sostenere, immagino, no?
Guardi, molti anni fa ho fatto una ricerca molto articolata proprio all'Università di Genova insieme a una collega psicologa e a una collega del Dipartimento di Matematica. Abbiamo usato 10 questionari, tutta una serie di variabili incredibili, e quello che abbiamo individuato sono due cose che mi sembrano molto belle. La prima è che abbiamo visto, c'è questo test di Cronenweth che va a valutare le fonti di supporto, e che cosa abbiamo visto? Che quando la donna può contare su una donna a cui vuole molto bene, che può essere l'amica del cuore, la sorella o la madre, lo stress della fecondazione assistita viene ridotto praticamente a livelli non significativi. Questo è un dato bellissimo, cioè una mamma per amica, una sorella per amica o l'amica del cuore che ci accompagna in questo percorso frustrante è un analgesico formidabile per
che
tutta la fatica e lo stress della fecondazione.
Bellissimo.
Il secondo dato è che abbiamo visto che un terzo circa delle coppie ha proprio bisogno di un supporto psicologico, questo perché c'è un impatto negativissimo quando soprattutto la causa dell'infertilità è tutta da una parte o tutta dall'altra. Per certi versi, ed è comprensibile, la coppia affronta meglio la difficoltà se tutti e due hanno un problemino, tra virgolette, perché in qualche modo non ci si sente l'unico responsabile di questo scacco tremendo. L'altro elemento di aiuto è quando la coppia ha già affrontato diversi tentativi di fecondazione assistita e continua a confrontarsi con questo scacco veramente frustrante. Ecco che allora c'è una depressione reattiva, la coppia praticamente non fa più l'amore, si fida solo di andare a fare la fecondazione, ecco che allora c'è una grande lesione di quella che è la capacità di intimità della coppia, e in questo caso certamente un aiuto psicologico per lui, lei o entrambi è senz'altro da raccomandare, anche perché abbiamo visto che lavorare bene sulla componente psicologica aiuta in modo misterioso a ottimizzare anche le capacità di fecondazione.
Come al solito illuminante, no? Grazie, perché veramente dice manca cultura, manca informazione su questo, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo. Tutte queste tematiche, lo voglio ricordare agli ascoltatori, sono presenti sul sito www.alessandragraziotin.it. Grazie, appuntamento alla prossima settimana. Buon lavoro.
Grazie, buon weekend a tutti.
Grazie.